Alleluia, oggi è pure una giornata speciale perché abbiamo la presentazione della piccola Noemi Moceo e quindi poi procederemo a questo momento bello, intenso, in cui la presentiamo a Dio, la presentiamo alla comunità e la dedichiamo veramente al Signore. E prima di questo vorrei che meditassimo qualcosa assieme. Saluti da mia moglie, intanto che è già partita per la Danimarca. Copenaghen, dove la porta il cuore, naturalmente, ma dove anch'io andrò domani per trascorrere il Natale con i miei figli e i miei nipoti. Quindi pregate per noi. So che non ci sarà un inverno rigido, quindi la temperatura si manterrà alta, questo mi fa piacere, perché qualche volta che ci sono andato con la neve era proprio una cosa andare a fare una sciata, una cosa è stare sempre sulla neve per. E quindi volevo un attimo con voi condividere qualcosa dalla parola di Dio prima di passare a questa presentazione. Vogliamo leggere qualcosa è un momento particolare nella vita di Davide. Davide, sapete, era un grande uomo di Dio, ne ha viste di cotte e di crude, aveva un cuore secondo Dio, aveva questa tendenza molto forte ad essere un adoratore. Infatti viene ricordato tra i vari epiteti che gli vengono dati come il dolce cantore di Israele. E questo perché sicuramente aveva questa dimensione, aveva scoperto, pur non essendo ancora nella grazia, pur essendo ancora nel Vecchio Testamento, aveva scoperto questa benedizione, ecco, di stare davanti a Dio e di lodare Dio con tutto il cuore. E lo faceva quando era un piccolo fanciullo, sconosciuto, a pasturare le pecore, eccetera, eccetera, e lo faceva anche quando era entrato in una condizione molto più rilevante, una condizione di reggente del popolo di Israele. Infatti, re Davide è un chiaramente io quando sento re Davide lo vedo sempre così, quella persona abbastanza piccola, abbastanza però glorificata, riempita, risplendente dell'onore che Dio gli aveva dato, anche se anche lui fece i suoi errori, sapete bene, ne dovette pagare delle conseguenze. Però qui leggiamo in una parte della scrittura, in Seconda Samuele, capitolo 6. Possiamo leggere, sì, leggiamo dal verso 13. Quando quelli che portavano l'arca del Signore ebbero fatto 6 passi, egli immolò un bue e un vitello grasso. Davide era cinto di un efod di lino e danzava a tutta forza davanti al Signore. Così Davide e tutta la casa di Israele trasportarono sull'arca del Signore con la gioia e a suon di tromba. Mentre l'arca del Signore entrava nella città di Davide, Mical, figlia di Saul, nonché moglie di Davide, guardò dalla finestra e vedendo il re Davide che saltava e danzava davanti al Signore, lo disprezzò in cuor suo. Poi, saltando un'altra parte, andiamo al verso 20. Come Davide tornava per benedire la sua famiglia, Mical, figlia di Saul, gli andò incontro e gli disse: «Bell'onore si è fatto oggi il re di Israele a scoprirsi davanti agli occhi delle serve e dei suoi servi, come si scoprirebbe un uomo da nulla». Davide rispose a Mical: «L'ho fatto davanti al Signore che mi ha scelto, invece di tuo padre e di tutta la sua casa, per stabilirmi principe di Israele, del popolo del Signore. Sì, davanti al Signore ho fatto festa, anzi, mi abbasserò anche di più e mi renderò umile ai miei occhi, ma da quelle serve di cui parli, proprio da loro sarò onorato». onorato. E Mical, figlia di Saul, non ebbe figli, conclude il capitolo, fino al giorno della sua morte. Ci fermiamo qui. È un episodio particolare, un episodio che ci fa bene ritornare a riflettere, ritornare a considerare nel nostro cammino cristiano. Perché come sentivo durante la lode, c'è questa tendenza da parte di ognuno di noi a osannare, a venerare, a impegnarci, a diventare dipendenti tante volte, ad adorare, tra virgolette, delle dimensioni umane che sicuramente possono avere una certa rilevanza. Ecco, una di queste, per esempio, il successo potrebbe essere. Ci sono tante persone che stanno lì tutta una vita per cercare di diventare uomini o donne di successo, e quindi è come se danzassero e lodassero il permettetemi questo esempio, la borsa di Milano, la borsa di Hong Kong, perché magari hanno investito un sacco di azioni e stanno lì a danzare. Ogni tanto chiaramente danzano in maniera estremamente impaurita perché le azioni vanno a picco, ma altre volte danzano di gioia quando le azioni salgono e quando i loro paralleli a veri salgono. Ecco, noi danziamo, noi onoriamo, noi ci prostriamo di fronte a tutto quello a cui diamo un grande valore. Ci sono altre persone che fanno la stessa cosa di fronte a sentimenti umani, si fanno un'idolatria dell'amore, e spesso questo idolo dell'amore le conduce a un dolore profondo, perché scoprono tante volte che sulla terra non si trova l'uomo o la donna perfetta, e questo fa sì che i loro matrimoni si rompano o vivano così nella frustrazione del rapporto formale, ecco, o nella illusione o nel fughe, tante cose. Ci sono tante cose nella nostra vita che possiamo mettere al centro, e in qualche modo dove è il nostro tesoro, dirà Gesù, è il nostro cuore. E quindi tante volte sono delle cose legittime, tante volte sono delle cose non del tutto legittime, ma anche quando fossero legittime sono cose che ci prendono totalmente e per cui in qualche modo siamo disposti a dare tutto, a fare tutto, col rischio pure di perdere. Ecco, perché quante persone, quanti imprenditori nel tentativo di raggiungere un livello economico diverso poi hanno vissuto delle situazioni incredibili, o di collusione mafiosa o di altro genere di situazioni, o di crollo finanziario, e si sono veramente autodistrutti, perché poi nel momento in cui questa danza, questa lode della ricchezza, del potere, della capacità di acquisto è diventato bilancio fallimentare, bilancio negativo, sotto zero, debiti a destra e a sinistra, è ovvio che tutto questo gioia della danza di fronte ai propri tesori accumulati, e come mi viene l'immagine infantile, ogni tanto regredisco, non so se leggevate Paperino, è una rivista, diciamo, di qualche anno fa, dove c'era Paperone che stava lì e gioiva, saltava, danzava, andandosi a controllare lì tutto l'oro del suo deposito, e poi c'era la banda Bassotti che andava regolarmente a cercare di fregarglielo. Questa gioia profonda che noi proviamo di fronte a tante cose per cui spendiamo energie, per cui lottiamo, per cui non lo so, può essere la tecnologia, può essere lo sport, può essere una macchina nuova che ci costerà veramente un quinto dello stipendio per 30 anni, tante cose che ci attirano perché in qualche modo sembra che senza queste cose non possiamo stare bene. Qui vediamo invece un uomo che esprime diversamente la sua tendenza a dipendere, a lodare, a onorare, a valorizzare qualcosa. E Davide, in questo frangente particolare, vediamo, in cui l'arca viene trasportata. Prima c'è un sacrificio, e questo è molto importante, ma non lo approfondiamo. E poi c'è questa scena bellissima in cui il re, privato di tutte le sue vesti regali, cinto con questa veste di efod di lino bianca, comincia a danzare, a danzare, a danzare di fronte a Dio. E qui la prima domanda che ci facciamo è: cosa pensiamo quando vediamo una persona che esprime veramente questo amore, non solamente teorico, ma a fatti, di fronte al valore più grande della sua vita? Io penso che se guardiamo un uomo che sta attentissimo al gioco, io dico gioco di borsa perché io una volta l'ho fatto, è stato un gioco pericoloso, la Parmalat è affondata e io sono affondato con la Parmalat. Gioco d'azzardo, io lo chiamerei, forse ci sono anche quelli che lo studiano e riescono persino a sopravvivere, ma se guardiamo una persona estremamente impegnata che corre a destra e a sinistra con appuntamenti là, sopra, sotto, noi lo ammiriamo, diciamo, mica uomo realizzato, mamma mia, com'è bravo. Se vediamo un grande musicista che ottiene una grande fama, ce ne sono tanti per cui stravediamo, diventiamo fans, da Vasco Rossi a non so chi, a quelli che ogni tanto ritornano, dice, a volte ritornano, poi cioè nel senso che sembra che ormai la loro carriera sia declinata, invece dopo magari 10 anni risorgono con un look diverso, certamente perché sono invecchiati, no? Non si possono fare una plastica facciale, e nuovamente ritornano ad avere la gioia dei loro beniamini, e tante persone stravedono, si fanno venire come ai miei tempi le crisi isteriche per i Beatles, per i Rolling Stones. Quando parlo di queste cose qualcuno di voi forse neanche li ricorda questi gruppi. E non ci meravigliamo quindi di qualcuno che alla partita, ecco, perde quella normale rispettabilità, compostezza, che tu lo vedi in chiesa, ti sembra che uno non riesce a emettere neanche un suono, però appena lo metti in un contesto di partita, sia nel bene, sia nel lodare, nel fare il tifo per la squadra, sia nel, diciamo, rimproverare l'arbitro con epiteti di vario genere, c'è un coinvolgimento fortissimo. Io credo che nessuno di noi si stranizzi di questo, e nessuno di noi si stranizza di tante altre cose che vengono fatte e per cui le persone si esaltano, si danno totalmente. Ma quando vediamo qualcuno che ama Dio alla follia, ci può sembrare strano. Eppure Davide, come chiunque può identificarsi questa mattina in Davide, lui stava vivendo una dimensione di rapporto, di adorazione, di lode con chi non sarebbe mai finito, con l'eternità, con la vita, al di là della vita. E quindi non solo non se ne vergognava, perché? Perché poi il giudizio che espresse sua moglie fu proprio di questo genere, ma un t'affronti di fronte a tutti quanti, fai un pazzo per Dio. L'avessi fatto per le ricchezze, i tuoi tesori, il tuo forziere, per quell'anello meraviglioso che hai comprato a me. L'avessi fatto non so per che cosa, saresti stato apprezzato e accettato, ma io ti vedo dare energia, dare lode, quasi quasi in una maniera perdendo la tua compostezza, facendo come una persona che si dovrebbe vergognare. Come hai potuto fare una cosa simile? Esprime la moglie di Davide. Non partecipa di questa gioia. E questo è emblematico, vado verso il centro, la conclusione di questo breve messaggio. Oggi lo Spirito Santo sta creando tanti Davide, sta risvegliando l'adorazione profonda, vera, di persone che scoprono che al di là di quello che possono raggiungere dal punto di vista economico, dal punto di vista del successo, del potere, dal punto di vista di tante cose più o meno legittime, scoprono che la loro sorgente vera di piacere, di gioia, è il rapporto con Dio. Della serie toglietemi tutto, ma non toglietemi Dio. Toglietemi qualunque cosa, ma Dio non lo voglio mollare per Lui, come recita qui la scrittura, e lo rileggo un attimo perché è molto forte. Dice al verso 22, anzi mi abbasserò anche più di così e mi renderò umile ai miei occhi. E questo ci fa vedere che la posizione migliore trovata da Davide non era quella di un re che doveva fare vedere di essere, ma quella di un bambino che danzava di fronte al suo padre che lo amava e che lo accettava e che lo gradiva. Abbiamo dimenticato questa gioia profonda di essere bambini nelle mani del padre. E tante volte bisogna che nascano movimenti come quello pentecostale, come quello carismatico, come quello... Ieri siamo stati insieme con un mio amico a Piazza Baida, a casa di Santa Chiara, credo che si chiami così. C'era un incontro carismatico e oggi il responsabile diocesano Tonino Tirrito doveva parlare proprio sul risveglio dei carismi a Margi Faragi, doveva parlare su questo incontro, non so se più tardi farò un salto lì, ma sulla scoperta che in Dio c'è una soprannaturalità non solo carismatica, ma di gioia ineffabile, di gioia forte, di possibilità di spendersi e spendere senza badare al giudizio degli altri. Ed è incredibile, dicevo poc'anzi. Non ci meravigliamo di fronte a delle persone che sono martiri della loro banca, cioè no, perché la banca li ha ammazzati, ecco. Martiri del lavoro, martiri del successo, martiri di tante cose, ma ci meravigliamo di qualcuno veramente che ha deciso, al di là dei suoi meriti, ruoli, cariche, eccetera, eccetera, di dare ogni cosa a Dio. Lui dice, mi abbasserò. Perché? Perché aveva scoperto che nel rapporto dell'adorazione, nell'essere umili, nell'essere veramente adoratori, c'è la possibilità di essere rialzati, di essere più grandi. Perché? Perché si viene inseriti in una dimensione eterna, la dimensione della gloria eterna di Dio, di quell'attività che sarà svolta, come spesso sottolineo, per l'eternità. Ed è importante, fratello, sorella, questa mattina che tu impari ad emozionarti anche per Dio. Diciamo che Dio non è un'emozione, però è come se le nostre emozioni bloccate, tante volte qualcuno di voi è bloccato in ogni contesto, anche di fronte a un pallone che corre, non sto dicendo questo, ma tante volte magari le sblocchiamo quando non dovremmo sbloccarle, e le teniamo bloccate quando invece dovremmo esprimerle. E magari una persona chiaramente ha bisogno di una liberazione emozionale, ma se Dio ti vuole liberare e ti vuole fare dare un linguaggio alle tue emozioni, non è soltanto per imparare a mandare a quel paese tua moglie o tuo marito, che tante persone sono sempre frenate, finalmente poi acquistano una libertà emotiva, e la libertà emotiva però cosa fa? Rivela tutti gli arretrati di tutte le parolacce che non avevamo detto al nostro consorte. Dico, quindi quando finalmente troviamo la libertà di esprimerle, sembra che ce n'è a volontà. Non so se vi capita, ogni tanto tutti gli arretrati vengono fuori e magari per una cosa che è stupida voi date un sacco di emozioni negative al vostro partner o a qualcun altro. Questa mattina vado verso la conclusione. Dio sarebbe contento se tu, sua figlia, tu, suo figlio, potessi prendere esempio da Davide. Potessi prendere esempio da un uomo, pur avendo questa dignità, adorava Dio. Questo spirito sta venendo sulla Chiesa, sta venendo su tutte le Chiese. Ci sono persone, personalità, che al di là del loro ruolo si umiliano, si abbassano in tante forme di adorazione. Attenzione, quello è un modo di adorare ed è bellissimo adorare Dio, ma adorare Dio significa anche servire il prossimo, servire il proprio fratello. Adorare Dio significa prendere il ruolo di servo. Il cuore dell'adoratore è il cuore di servo, è il cuore di qualcuno veramente che fa della sua vita uno stile di adorazione nell'umiltà. E so veramente che lo Spirito Santo sta toccando tanti leader di vari gruppi, di varie situazioni. Credo che un esempio molto, molto chiaro sia la figura di Papa Francesco, ma anche qui so che il nuovo arcivescovo sta cercando di andare in quella direzione, e questo ci fa pensare la direzione dell'umile, del servo, di quello che non si mette nella sua regalità. E poi sapete cosa dice Davide a sua moglie, che non lo capisce? Guarda che io avrò ancora più affetto e più amore lì dove sono un servo, lì dove non sono uno che si vergogna di servire, di adorare Dio. Fratelli, sorelle, questa è una sfida questa mattina, è una riflessione che dobbiamo considerare, per non sentirci poi dire da Dio: ah, ma ho visto che ti esaltavi estremamente con la dance, ma avresti superato anche un record di resistenza con tutta la tua artrosi e tutta la cosa, ti lanciavi in 2 ore di musica dance, eccetera eccetera. Oppure vedo che ti sei veramente interessato a tal punto di cucina da poter cucinare i piatti più prelibati. Magari se lo fate invitatemi ogni tanto, anche quando non sono a dieta, però. Oh, vedo che ti sei veramente specializzato, hai cercato tutto internet e ce ne vuole per trovare e capire, perché poi ci sono sempre cose discordanti. Uno dice un cibo fa male, no, un cibo fa bene, e allora uno cerca e ricerca ancora di più per la tua salute fisica, anziché seguire Dio hai seguito Bio, è diventato un seguace del Bio di questo mondo. E lo hai pagato caro, e lo paghi caro, perché si fanno pagare i prodotti bio. Mi compiaccio, hai fatto veramente delle file incredibili, sei stato persino una notte per poter comprarti l'ultimo iPhone, sei stato al freddo e al gelo perché dovevi anticipare di un giorno il fatto di avere quell'oggetto di amore rispetto ad altri. Bravo, vedo che sei veramente un amante della tecnologia. Ma com'è possibile che la mia presenza non ti ha entusiasmato, figlia mia? Com'è possibile? Ci alziamo in piedi. Com'è possibile? Io ti ho creato per questo. Io ti ho creata per adorarmi. E tu hai trovato tanti altri da adorare, davanti a cui prostrarti. Dio è triste. Dio è triste per questo, ma non perché è un megalomane che vuole essere al centro dell'attenzione. Sapete, ci sono quelle persone che quando vanno in un ambiente, ci sono io, guardatemi, guardatemi. E che ti fanno un'antipatia già che tu volti la faccia dall'altra parte. Dio non è così. Se Dio vuole essere guardato, se Dio vuole essere considerato, se Dio vuole essere cercato, non è perché ha bisogno di te, ma perché tu hai bisogno di Lui, anche quando non lo sai, anche quando cerchi a destra e a sinistra, anche quando c'hai quella smania dentro che dici mi servirebbe qualcosa, ma non so che cos'è, sono insoddisfatto, ma non capisco perché. E Dio vorrebbe dirti, te lo dico io, figlio mio, perché tu sei stato creato per adorarmi e tu stai disperdendo tutte le tue risorse dietro ad altre cose. Com'è la conclusione che abbiamo letto nella fine del capitolo 6? La moglie di Davide, esprimendo quel giudizio, essendo profana, potremmo dire profana, cioè non stimando qualcosa che era da Dio in suo marito, diventò sterile. Cosa significa? Che nel momento in cui non vediamo dove l'opera di Dio si manifesta, non gioiamo con l'opera di Dio, non ci lanciamo nell'opera di Dio, in realtà cominceremo a diventare sempre più desertificati, sempre più aridi. E mentre staremo a dire, ma guarda quello, guarda che faccia c'ha, sembra pazzo per Dio, sembra che gioisca di qualcosa che non esiste. E quello intanto si prende la gioia, si prende Dio, si prende la dimensione della pace, della felicità vera, pur nella difficoltà che sta vivendo. E tu, io, che giudichiamo, diventiamo più aridi, diventiamo più spenti. Voglio pregare questa mattina perché nessuno possa trovarsi nella condizione della moglie di Davide, figlia di Saul. Forse era qualcosa di Saul, là ci sono i problemi di eredità familiare, forse era qualcosa del carattere di suo padre che era troppo un tipo che voleva apparire, era troppo un tipo orgoglioso, diciamo, era un tipo tosto in certi momenti, pur essendo stato re anch'esso, anche lui di Israele. Ma possiamo essere questa mattina, voglio pregare, possiamo essere come Davide, liberarci da tutti i nostri miraggi di potere, successo, sesso, soldi, eccetera, eccetera. Questi già sintetizzano un po' tutto. Liberarci di tutte le cose che consideriamo necessarie. Ah, come faccio a vivere senza il mio? Dove l'ho messo? Ogni tanto me lo dimentico. Mi sembra di non poter comunicare più con nessuno. E lo Spirito Santo mi ricorda, guarda che ci sono anch'io. Guarda che sei collegato, sei linkato con me, senza bisogno che ti porti un apparecchio. Sei in contatto con me, sei in contatto con il più forte, il più grande, con l'eternità. Preghiamo questa mattina, perché molti di voi, io so che questo messaggio vi ha parlato, io spero e credo che vi abbia parlato, e non per dire ora butto tutto, ma per acquisire una priorità vera, prima Dio, perché Davide non è che stia lì a danzare e a stare così e a estraniarsi dai suoi compiti, dai suoi doveri di re.
ma trovava, esprimeva la sua vera gioia davanti a Dio. Tant'è vero che quando tornò a casa, dice la scrittura, era andato là per benedirli, non stava là dicendo non mi occupo della casa, non mi occupo di niente perché devo stare con Dio. Stare con Dio, se tu stai con Dio, farà bene a te, farà bene a tutti quelli che sono intorno a te. E questo lo dico spesso perché tanti mariti dicono no, devo andare in chiesa, mariti non convertiti, ma senza capire che facendo andare in chiesa le loro mogli faranno sì che diventino più capaci di amarli. Stare vicino a Dio è una benedizione. Signore, questa mattina ti voglio pregare per tutti quelli che, anziché essere nel ruolo di Davide, del re Davide, e spogliarsi di tutto quello che è superfluo e scoprire che il rapporto con te è l'unica vera realtà, al di là di tutto quello che è il contorno, non stanno scoprendo questo. Sono infelici, insoddisfatti, in circostanze sempre più disastrose, vivendo di rimpianti, vivendo di amarezze, di risentimenti, e ancora peggio, entrando nella schiera dei criticatori, degli accusatori, di quelli che recriminano, di quelli che in maniera profana disprezzano. Disprezzano chi sta dando la propria vita per te, Signore, chi sta adorando te, chi sta danzando per te, per chi sta esprimendo fatica che non è vana in te, Signore, per chi sta dando energie, soldi, forze di ogni genere per te e viene criticato. Ti prego, Signore, svegliaci finché non diventiamo sterili come la moglie di Davide, ma che possiamo vivere questa gioia meravigliosa della tua presenza. Te lo chiedo, Signore, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Amen.